Totti, va bene?
Come?
Queste sono tutte risate da campionare, poi. What we do
here is go back, 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 partiamo.
Evviva! Te sei un fantasista.
Grazie, Carlo. Ce ne sono tanti.
Le meline!
Non voglio festeggiare
Halloween.
Scandola!
Bentornati tutti ad Assembramento Gagliofo, il podcast campato per aria con la programmazione più ferrea. Io sono Andrea.
E io sono Mattia.
Oggi siamo qui con il nostro appuntamento settimanale del De Gustibus, la rubrica in cui vi diamo consigli di visione, ascolto, lettura, eventualmente. Direi che possiamo cominciare subito appunto con l'ascolto. Tu cosa hai selezionato per la musica di questa settimana?
Allora, io prima di tutto ho preso un EP del 2019 e una canzone che è uscita la scorsa estate. Allora, partirei prima dall'EP. L'EP si chiama Do You Feel Me di Oliver Tree. Lo prendo per esempio perché appunto dentro due dei brani forse un pochino più rappresentativi della personalità che è effettivamente Oliver Tree, cioè Art e Alien Boy. L'EP ha sei brani e sono tutti molto scorrevoli, simpatici, hanno qualcosa di elettronico ma anche di cantato, che appunto riprendono poi lo stile giocoso, lo stile scherzoso di Oliver. Inoltre dovrebbe uscire tra poco il suo album, doveva uscire a marzo, ma a causa coronavirus è stato rinviato, quindi si spera che esca il più presto possibile. Non si è ancora capito cosa vuole far lui e lui ha dichiarato la morte del suo stesso personaggio, non si è capito il motivo. Bisognerà solo vedere come va avanti e se effettivamente la morte del suo personaggio sarà una morte anche artistica, che magari potrà cambiare un altro personaggio, così bisognerà vedere poi la sua evoluzione. Però... Sì, ha cambiato tutto, non si è capito bene il motivo. Cioè, aveva già annunciato l'album e tutto, doveva uscire a fine marzo, poi l'hanno inviato e non si è capito davvero il motivo.
Sempre stato un bluff.
Sì, è sempre stato un personaggio del genere. Cioè, eccentrico e tutto, però questa volta sta confondendo un po' tanti. Poi, adesso, è commerciale ma neanche troppo. Cioè, nel senso, ha un suono commercialissimo. Solo che, per esempio, non è così ascoltato.
No.
Cioè, non è così tanto conosciuto. Forse è più conosciuto per le canzoni in sé che lui come personaggio. O magari è più conosciuto come personaggio singolo fuori dalle canzoni rispetto che le sue canzoni. Cioè, non è difficile che vengano intese tutte e due, secondo me. Cioè, o almeno, quindi io lo vedo qui in ottica italiana. In ottica americana magari famosissimo e non ce ne rendiamo così tanto conto. È veramente un bel personaggio, fa una musica molto... molto... Invece, ho scelto un singolo italiano che è uscito quest'estate, rilasciato in concomitanza con Jova Beach Party, perché gli artisti che sono presenti in questo pezzo sono artisti che erano presenti in la maggior parte delle date del Jova Beach Party, appunto. Sono gli Acqua e Juice Rockers e Ercomi. È un pezzo che non è diventato così tanto famoso, e non capisco neanche lì il motivo, che però secondo me aveva il potenziale assurdo. Aveva un suono tendente alla techno, ok?
Sì, decisamente.
Sarà che forse mi piace più lo stile di Ercomi, perché comunque io sono magari eretico, ma io Ercomi pop lo preferisco all'Ercomi rap, che cioè non mi diceva niente di che. L'Ercomi pop invece riesco a apprezzarlo molto di più in sue più sfaccettature, quindi in questa visione quasi, non saprei come dirti, techno underground così, invece a me è soddisfatto molto, ed è un pezzo che poteva andare in radio molto di più, poteva essere più spinto. Non è stato spinto, per esempio, neanche da Ercomi stesso, da Yaki Juice Rockers pochissimo, e l'hanno fatto in qualche data lì insieme, e però poi basta, cioè non è diventato così tanto famoso per quanto potenziale avesse, o almeno per quanto io quando l'avessi ascoltato la prima volta pensavo. E tra l'altro è stato rilasciato anche un video ufficiale che, a quanto pare, è stato davvero di nicchia. non se lo meritavano, sono fresco e che potremmo dire ha quasi anticipato i tempi del rap successivamente con l'arrivo il ritorno dell'elettronica sulle basi, come abbiamo visto nell'ultimo periodo con Bendo e altre puttanate varie.
Ah, ok, ecco, ok.
Sì, lei sì, no, volevo perfettamente categorizzate. Volevo schierarmi.
Perfetto.
L'abbiamo iniziato a vedere con paura di uscire quest'estate così e poi abbiamo visto il completo, come potrei dire, la completa evoluzione in questo periodo. Quindi, secondo me, poteva dar di più. Fosse uscito ora, avrebbe dato molto di più, per esempio. Sarebbe stato forse un pochino più capito dal pubblico, che avrebbe detto ah, ma è elettronica, quindi è un suono nuovo, l'ha detto Salmo, puttanate varie, cioè solite critiche che fanno,
sento dell'astio,
sì, c'è dell'astio. Va bene, tu invece cos'è che hai scelto di musica?
E io invece sono andato su quello che per me è un classico assoluto, gli Zen Circus, in particolare il mio album preferito. C'è da dire che comunque quello prima e quello dopo sono comunque due perle, ma Canzoni contro la natura del 2014 per me è il miglior album degli Zen Circus, perché passa da l'indie rock che ha caratterizzato poi la Terza Guerra Mondiale, l'album successivo, ma anche quel punk rock che addirittura all'inizio quando cantavano in inglese, ma che anche in Nati per subire si fa sentire, e anche una componente folk non indifferente, ma è proprio il rock degli Zen Circus, può essere condensato in questo album con il mio brano preferito di sempre della band di Appine Crew che è Viva, che apre l'album e...
Vabbè, classicone.
Vivi si muore è stato il titolo che è andato al loro disco speciale per i 20 anni, in cui hanno racchiuso le loro tracce preferite. E non è un caso, perché questa canzone rappresenta perfettamente lo spirito di questi ormai non più ragazzi, che però mostrano sempre quella vena rock della Pisa underground. Ma anche la stessa traccia che dà il titolo all'album, Canzoni contro la paura, è davvero una bella traccia. Postumia, un'altra grande canzone, sempre satirica verso il nostro paese, il nostro modo di vivere e in particolare anche già un riferimento alle precedenti generazioni, come poi ce ne sarà soprattutto nel loro ultimo lavoro, Il fuoco in una stanza, che è pregnato delle dinamiche familiari. Qui c'è solo così uno sberleffo satirico a questo nonno che ha costruito questa nazione in cui viviamo e che viene perfettamente descritta come postumia. E poi c'è anche la vena folk nell'anarchico in generale. Ti dirò, forse è quella che mi ritrovo di più a canticchiare dopo Viva, o forse anche più di Viva, perché è perfettamente folk, sembra una canzone di altri tempi, questo racconto dell'anarchico che tende un agguato al generale, uccide il generale, non riesce a scappare, e quando esce dal carcere dopo anni e anni ritrova i suoi nipoti appunto immersi nella postumia e allora va incontro a una morte in cui però ritrova sempre il generale, si accorge che forse non c'è tanta differenza tra un anarchico e generale nel mondo d'oggi. È un disco che mi ha segnato, potrei dire addirittura. Cioè, è davvero per me un classico, mi è piaciuto davvero tanto e rimarrà sempre nel mio cuore. E continuando con i classici, passo ai miei film della settimana. Perché è più classico di Clint Eastwood, è tosto trovarla. Un po', vabbè, non so tu, io la trilogia del dollaro di Sergio Leone la amo alla follia. Vabbè, poi mi piace Tarantino, quindi
no, io non sono mai stato appassionato a questo punto di vista, devo dire, per più ignoranza mia e proprio perché non ho mai avuto questa indole, so come dirti, che mi mettevo a guardare film così. Non sono mai stato così appassionato da andare a guardarmi i vecchi classici. Infatti i classici che ho visti molto sporadici.
Ti presterò il mio cofanetto sui migliori di Sergio Leone.
Però mi sono letto l'altro giorno un articolo a caso Sì, sulla trilogia del dollaro, così, perché mi era apparso su Facebook. Infatti mi aveva fatto venire un botto di voglia di andare a rivedermi qualcosa per cultura generale, proprio per mio. E ci stavo pensando questi giorni. Infatti, appena un attimo di tempo, che sono libero, mi metto a guardare qualcosa di classico.
E prendendo quindi Clint Eastwood, grande attore, poi negli anni 2000 si è visto come Clint Eastwood sia anche un grandissimo regista. In particolare ha selezionato i due film suoi che mi sono piaciuti di più. Parto da Gran Torino, che per me, allora, è una bella storia, raccontata bene, con una bella regia. Però quello che c'è di particolare in questo film, a parte che ovviamente come sempre Clint Eastwood, cioè quasi sempre Clint Eastwood, si butta nei suoi stessi film e se riesce fa il protagonista. Ma qua è davvero perfetto nel ruolo del vecchio scorbutico razzista, veterano, che se ne frega addirittura della religione. Cioè, sembra quasi il tipico vecchio americano, però che se ne frega anche della religione, che è rimasto vedovo, odia la sua famiglia, ma soprattutto, più di tutto, odia i suoi vicini orientali. E io Clint Eastwood l'ho sempre immaginato così, cioè, guardandolo, ho sempre pensato che fosse quel tipo d'uomo. Guardando Gran Torino, rappresentando il cambiamento radicale di quest'uomo che a poco entra in contatto con la diversità e arriva poi. Vabbè, tu non hai visto Gran Torino,
No,
vero?
non l'ho visto.
Ok, perfetto. Ti considero un criminale. Quindi non te lo spoilerò.
No, non
Però
spoilerare,
comunque
io poi guarderò.
il cambiamento di questo personaggio, poi comunque anche la sceneggiatura si mantiene abbastanza viva. Sembra quasi rappresentare se stesso Clint Eastwood, e per questo è il secondo più bel film che ho visto di Clint Eastwood. Il primo, però, non può che essere Million Dollar Baby. Questo è già un classico, vabbè, ormai sono 15 anni che è uscito, quindi dire che è già un classico, forse. Però qui Eastwood ovviamente interpreta sempre un personaggio fondamentale nel suo film, però rappresenta questo mondo del pugilato con questa trentenne Maggie Fitzgerald che entra nella vita appunto di Clint Eastwood nel film, che è Frankie Dunn. È sempre comunque un uomo disilluso. E la giovane vuole diventare a tutti i costi campionessa di pugilato, dunque chiaramente c'è questo rapporto un po' così che si crea di mentore, anche se prima ci sono delle resistenze da parte di Dan e si sviluppa anche, c'è addirittura Morgan Freeman che fa un altro ex
Ma di
pugile
che anno
che
è? Di
è
che
del
anno
2005, forse 2004, comunque ha sbancato agli Oscar 2005 chiaramente.
è? Certo.
Perché aveva vinto miglior film, miglior regia, miglior attrice, miglior attore non protagonista. È spietato, ma rappresenta perfettamente per me quello che è Clint Eastwood come regista. Mentre in Gran Torino c'era molto molto della sua figura ed è comunque un bellissimo film. Questo film ha meritato davvero i riconoscimenti che gli sono arrivati e rimane per me un classico degli anni 2000, si potrebbe già dire. È davvero consigliatissimo e evito gli spoiler. Avrei tanta voglia di riversarvi addosso tutto quello che penso di questo film. Però evito gli spoiler perché consiglio dei classici, però sono raccomandatissimi. Tu invece?
Io invece ho deciso di scegliere un film che ho visto questo inverno, per pura curiosità, che comunque avevo già visto il trailer e aveva già incuriosito, però poi effettivamente l'avevo dimenticato, ho detto ok, lo guardo dopo, poi ho perso completamente cognizione del tempo e non l'ho più visto. Il film è I Due Papi, che è una produzione appunto Netflix. Ha come attori principali Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, che rappresentano il primo Papa Benedetto e il secondo Papa Francesco. E oltre al fatto che la roba incredibile è come effettivamente sembrano davvero loro. Cioè, sembrano davvero Papa Francesco, sembrano davvero Papa Benedetto. Vabbè, cioè, è una roba veramente incredibile. Sono due grandi attori, ok. Però è proprio anche solo fatto
il lavoro dietro.
Una somiglianza assurda, in particolare su Papa Benedetto, che ti lascia proprio di stucco, perché ti fa sembrare davvero che sia lui a parlare. Poi vabbè, oltre a parte dal presupposto del loro rapporto, cioè nel senso che quando è stato eletto Papa Benedetto, in realtà quell'anno doveva essere eletto Papa Francesco. Solo che per una posizione della Chiesa che non riusciva a essere ancora così progressista come dovrebbe essere ora teoricamente, sempre lì sul teorico, no? Non prendo posizioni dirette, però comunque parlo sempre sul teorico, invece aveva scelto un papa conservatore come appunto Papa Benedetto, che non aveva rinnovato, aveva tenuto i soliti stilemi, e che quando poi è successo inizi anni 10, i primi scandali veri e propri di papi, di preti pedofili, e in particolare coperti dal papato e della Santa Sede, già lì l'impopolarità del papa era iniziata a crescere. Poi è culminata tutto con le dimissioni e con l'elezione. Il film però parla del momento prima delle dimissioni. Infatti parla di Papa Benedetto che decide di invitare Papa Francesco, nonostante non gli sia simpatico, giustamente, per le idee opposte della religione, così. Nonostante questo, lo invita a Roma per avere una discussione, per parlare con lui e vedere le posizioni opposte. E infatti nel film si vedono molti diatribe tra i due. Si vedono molte discussioni tra i due su temi clericali o anche su, per esempio, solo sulla loro storia di uomini. E è veramente un bel film, oltre al fatto vabbè, regia, tutto fatto benissimo, cioè si può dire poco. E infatti ha ricevuto la candidatura agli Oscar come miglior attore protagonista per Jonathan Pryce e come attore non protagonista per Hopkins, che poi in realtà i loro personaggi risultano quasi veramente... Cioè, risultano come tutti e due protagonisti. L'unica differenza è che viene scandagliata un po' più la figura di Papa Francesco, per esempio sulla sua vita e sulla sua posizione dopo la Seconda Guerra Mondiale, durante le dittature in Sud America, che è veramente interessante. Nonostante sembri un film di stampo comunque... molto pesante, molto dura a vedere, tra l'altro dura tipo 2 ore e mezza, quasi 3 mi sa, è bello lungo, è effettivamente pesante a vedere, però se ti fa entrare nel film vero e proprio, nella vicenda e nelle loro riflessioni, quindi le vedi per esempio più da interno, cioè magari provi a relazionarti tu con le riflessioni che fa loro comunque da uomini di fede, tu magari da uomo non di fede, comunque da agnostico, da ateo, così la provi a vedere in una visione simile, secondo me ti riesce a prendere bene. Devi solo riuscire davvero a entrare nella tua interiorità, a entrare nei tuoi sentimenti e farti capire cosa effettivamente ti sta narrando, non come storia esterna ma come anche sentimento interno, che poi magari ti può anche far capire qual è stato veramente il pensiero, quali sono stati davvero i pensieri dietro la dimissione di Ratzinger e tutto. Secondo me è un bel film da vedere, bisogna mettersi lì a vederlo. Non è un film leggerissimo. Tu invece, so che hai scelto un libro, al contrario di me questa settimana.
Io ho due libri, appunto visto che ormai sono andato sui classici, meglio perseverare. E due libri con moli del tutto diversi. Adesso io ce li ho qua e uno pesa pochi grammi, l'altro qualche chilo. Sono tutte e due di Alessandro Barbero, il miglior divulgatore storico che abbiamo in Italia. E quello più leggero si chiama La guerra in Europa dal Rinascimento a Napoleone. Ah, poi c'è anche questo, adesso dirò, c'è l'ossimoro dei titoli, che sembrerebbe un titolo da volume universitario gigante, invece è una bella opera che fa un sunto appunto dei metodi di guerra in Europa a partire dal Rinascimento. Infatti c'è poi, vai, si divide in quattro, c'è la fine del Medioevo, poi ci sono le guerre d'Italia e le guerre dei 30 anni, la guerra durante l'antico regime, e poi le guerre rivoluzionarie dalla rivoluzione francese, Napoleone, che ha una bella parte, chiaramente. Però è un libro davvero corto, cioè è meno di 100 pagine, piccolino, è assolutamente maneggevole, e per chi è interessato a uno sguardo così, un volo pindarico sulla questione della guerra, Barbero, oltre a essere un ottimo medievista, è uno storico militare apprezzatissimo, è consigliatissimo. E rimanendo appunto con Barbero nell'ottica dello storico militare, si è invece Caporetto. Questo è edito con La Terza, più recente, è invece un bel tomo, approfondisce molto, c'è anche da scavare nelle note perché si trova tanti spunti, è davvero una lettura impegnativa in realtà questo, cioè la mole è del tutto diversa, però è uno sguardo diciamo conclusivo su Caporetto, è davvero difficile trovare qualcosa di più specifico sulla battaglia che ha cambiato le sorti della Prima Guerra Mondiale in un senso e che poi ha portato a così tanti è stato davvero un punto di svolta, e si ha uno sguardo per ogni aspetto, si ha l'ideazione dalla parte dell'alleanza, si ha il piano, c'è anche una parte riservata alle cartine, si ha tutto lo sguardo su cos'era l'esercito italiano in quel momento, cosa è stato dopo, è molto 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 approfondito anche sull'ambito geografico, il terreno di scontro, perché è così fondamentale questa località. È una lettura consigliata per chi però già approccia questo tipo di letture, perché sono più di 500 pagine. È abbastanza, diciamo, un approfondimento davvero consigliato per chi è appassionato. Quindi anche qua classici, diciamo, perché chi guarda alla divulgazione storica in Italia, se non ha mai visto Barbero, probabilmente è cieco. E visto che, vabbè, sono andato su classiconi fino ad ora, invece sulle serie TV ho guardato qualcosa di recente. L'anno d'uscita è il 2020, si trova su Amazon Prime Video ed è Hunters, una serie che vede niente proprio di meno che Al Pacino nel ruolo di coprotagonista, e appunto è questo che mi ha attratto. Il prodotto non è una grande serie, è per passare il tempo di sicuro, è valida comunque anche. Invece per la serie TV sono andato a vedere un prodotto più recente, meno classico, uscito proprio nel 2020 su Amazon Prime Video, e mi ha attirato questa produzione, Hunters, per il coprotagonista, uno dei coprotagonisti, che è interpretato da niente poco di meno che Al Pacino, leggenda del cinema. Insomma, strano vederlo in ambito di serie TV prodotte da Amazon. È stato particolare. Il prodotto non è poi questa grande serie, non è così incredibile, non rimarrà negli annali, però vabbè, godibile. E il protagonista, questo Logan Lerman, nipote di una sopravvissuta all'olocausto, entra in contatto quando la nonna viene uccisa con una rete di ebrei sopravvissuti all'olocausto, comunque appartenenti anche a minoranze, perché in realtà poi c'è asiatico, c'è una donna afroamericana, che hanno costruito questo team che potrebbe sembrare sgangherato, ma è abbastanza organizzato, che si è posto come obiettivo di individuare e eliminare i nazisti nascosti in America dopo la Seconda Guerra Mondiale, ambientato negli anni 70, e appunto Hunters, questi cacciatori, che hanno come capo Al Pacino, hanno questa missione. È particolare vedere questo, è anche un po' così eclettica, questa fotografia sparata in certi punti, quando c'è dell'azione. E poi ci sono anche interpreti, oltre vabbè, ad Al Pacino, chiaramente, che si fa pubblicità da sé, ma anche per esempio Josh Radnor, che era Ted di How I Met Your Mother, che fa la parte di uno di questi ebrei, diciamo è la parte comedy del gruppo. è godibile. Sono solo, mi sembra, 10 puntate, non ci si mette molto a guardarla, e ci può stare. Si è guadagnata il suo, diciamo, 6,5. Dunque direi che l'assembramento è sciolto. Manteniamo le distanze di sicurezza, stracciamo le autocertificazioni, teniamo i guanti e alla prossima.
Alla prossima.